minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. I temi di oggi sono le tossicodipendenze e il coma, ma prima ascoltiamo alcune piccole buone notizie. Il Vietnam riduce la pena di morte. Il Parlamento vietnamita ha eliminato 8 reati dalla lista dei crimini punibili con la pena di morte. Rimane applicabile in altri 22 casi. Il Togo abolisce la pena di morte. Il disegno di legge presentato a dicembre è stato definitivamente approvato dal Parlamento con voto unanime. Nel paese non venivano eseguite condanne capitali da 30 anni. Riavvistata Migalu, la balena bianca. Anche quest'anno Migalu, la più famosa megattera bianca del mondo, è passata al largo della costa est dell'Australia. Si ritiene che sia l'unico cetaceo albino in vita e considerato esemplare di speciale interesse, e chi si avvicina a meno di 500 metri rischia una multa di $9,400 australiani. La Borsa Verde. Contro il disboscamento dell'Amazzonia, il governo del Brasile ha approvato un piano che concede incentivi economici, 100 reis al mese, circa 30 euro, agli agricoltori e allevatori che piantano nuovi alberi nelle loro proprietà. Il presidente Lula ha spiegato: oggi, invece di dire che è proibito abbattere gli alberi, dobbiamo incentivare chi non taglia e chi ne pianta di nuovi, e non incentivare con le prediche, ma con l'aiuto concreto di fondi. È stata presentata presso la sala stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri la relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, dati relativi all'anno 2008. Quali sono i dati che emergono da questa relazione? Amedeo Aiello lo ha chiesto a Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.
Innanzitutto bisogna dire che è una relazione molto corposa, molto complessa, perché riguarda sfaccettature diverse del problema della droga, quindi le sostanze prese una per una, la cocaina, l'eroina, la cannabis, l'ecstasy, gli eccitanti, il problema del policonsumo, droghe associate all'alcol, e una sfaccettatura di un problema mondiale, i narcotrafficanti, la criminalità organizzata, interi paesi destabilizzati, quindi il fenomeno che riguarda la repressione della droga, che riguarda tutto il tema importantissimo della prevenzione, dell'informazione, dell'educazione, specialmente dei giovani, ma anche tutto il contesto in collaborazione con le regioni, delle comunità di recupero, dei SERT, del recupero del tossicodipendente. In questo quadro così complesso ci sono alcuni elementi positivi, per esempio il calo delle morti di overdose, per esempio il calo del consumo di cocaina e di eroina nei giovanissimi, ma nel contempo un aumento del consumo di cannabis sia per gli adulti che per i ragazzi, che vuol dire che mentre nei giovanissimi c'è la percezione della pericolosità della eroina e della cocaina, c'è meno percezione della pericolosità della cannabis, che invece è l'autostrada che insieme all'alcol, all'abuso dell'alcol, porta anche le droghe più pesanti, e che anche da sola la cannabis con i suoi principi attivi dà danni cerebrali a chi ne fa uso. Noi siamo impegnati a tutti i livelli con tantissimi progetti, il dipartimento è stato ricostruito da appena un anno, per lavorare con il concorso di tutti, perché ci rendiamo conto che senza i comuni, le regioni, senza le parrocchie, senza le società sportive, senza gli educatori, gli insegnanti nelle scuole, questa battaglia è difficile vincerla. Però vediamo che qualche segnale positivo sta già arrivando, che il lavoro sta dando i primi risultati, e quindi questo ci incita a continuare con ancora maggiore determinazione.
Quali sono gli ostacoli maggiori per ottenere un controllo ancora più rigido nei luoghi frequentati soprattutto dai giovani, a partire dalle scuole, a fine alle discoteche, ai pub e anche ai quartieri in giro per la città?
Beh, intanto noi non ci stanchiamo di lanciare progetti, ne abbiamo fatto uno recentemente con un portale per tutte le scuole scuole italiane, con la possibilità per gli insegnanti, per gli studenti, per i genitori di andare a scoprire e ad imparare tutto quello che devono sapere per la droga. Abbiamo rilanciato il progetto dell'educazione in famiglia che si svolge negli oratori, nelle parrocchie, nelle scuole statali e non statali, e si svolge all'interno della società sportiva. Abbiamo stanziato 4 milioni di euro proprio per continuare questa esperienza che è piaciuta moltissimo anche alla FICT, per esempio, che è la Federazione delle Comunità Terapeutiche, che l'ha già sperimentata con successo. Poi c'è il problema della trasgressione, dello sballo, dell'abuso dell'alcol, di un divertimento che troppe volte viene confuso con situazioni al limite che comportano una mortalità fuori controllo per quanto riguarda per esempio le stragi del sabato sera. E anche quelle sono iniziative che abbiamo assunto, per esempio con una maggiore repressione e una maggiore severità nelle norme del codice stradale, con più controlli per la strada, con alcune limitazioni come quella che vieta la somministrazione di alcolici dalle 2 del mattino in avanti nelle discoteche e nei locali da ballo. Beh, dobbiamo dire anche lì che però, insomma, negli ultimi 2 anni la mortalità è calata del quasi 20%, abbiamo risparmiato centinaia di vite umane, decine di migliaia di feriti, il che dimostra che quando ci si mette sul serio ad arginare certi fenomeni, i risultati positivi possono venire.
Ci può dare delle indicazioni concrete e utili per le famiglie che si ritrovano al loro interno magari un figlio tossicodipendente?
Noi lavoriamo perché in tutte le regioni italiane c'è questo rapporto virtuoso fra i CERT, che sono le strutture pubbliche per il recupero dei tossicodipendenti, e le strutture del privato sociale. Perché chi ha un problema in casa, che ha un figlio magari tossico, se ha fiducia delle strutture pubbliche è giusto che affidi il figlio alle strutture pubbliche. Se ha fiducia nella cristoterapia di Don Gelmini, che è un approccio, diciamo, valoriale al problema della droga, fa benissimo a poterlo mandare in questa comunità. Se ha fiducia nella ricetta laica di San Petrignano e di Muccioli, è giusto che possa accedere a quella comunità. Insomma, la libertà di scelta per cui la famiglia che ha questo problema possa liberamente sul territorio rivolgersi a quella struttura pubblico del privato sociale su cui ripone la fiducia della possibilità di recupero del figlio.
Ci può illustrare i progetti di reinserimento sociale per i tossicodipendenti?
Sì, noi investiremo molto anche in quella direzione, perché uno dei problemi seri è che quando il ragazzo viene recuperato dopo il transito in comunità ha diritto anche di trovare un lavoro, di rifarsi una vita, quindi attraverso una rete di cooperative sociali, di iniziative territoriali che consentano un pieno e totale reinserimento nella società. Noi finanzieremo anche progetti di questo tipo, però ricordando sempre che le disponibilità e le potenzialità del Dipartimento Nazionale sono soprattutto coordinamento ed indirizzo, perché le risorse sono delle regioni, quindi bisogna che noi troviamo una forma di collaborazione la più stretta possibile di programmazione anche con gli enti regionali.
È possibile che si possa effettuare un cambiamento culturale in Italia riguardo questo problema? In altri paesi europei c'è una cultura differente nei giovani?
No, per certi aspetti questo cambio culturale sta avvenendo anche in Italia, perché fino a qualche anno fa eravamo impegnati in grandi discussioni sul fatto, per esempio, che la cannabis potesse far male, potesse far bene. C'erano coloro che in qualche modo invitavano i giovani a usare marijuana o hashish senza preoccuparsi. Oggi invece c'è una consapevolezza sempre più diffusa della nocività di queste sostanze e quindi c'è unanimità di intenti che fa ben sperare nella collaborazione di tutti. Allora noi dobbiamo essere in grado come società di fornire ai giovani tutti questi strumenti, tutte queste opportunità per crescere bene e per stare lontano dalla droga.
Ma è stato riscontrato un legame tra l'aumento dell'uso di sostanze stupefacenti nei giovani in Italia e la crisi economica di questi tempi?
Purtroppo, devo dire purtroppo, qualche volta, qualche anno fa, l'uso della droga veniva collegato dal punto di vista sociologico a situazioni di disagio, a situazioni di povertà. Oggi la droga da questo punto di vista è diventata molto democratica, perché colpisce a Scampia, le zone più disparate del nostro paese, ma un boom di diffusione a Milano, nella borghesia, nei professionisti, negli imprenditori, nelle persone che attraverso la cocaina pensano di poter affrontare meglio i problemi del lavoro, della professione, qualche volta rampante, nella politica, dappertutto. Quindi non è un problema di crisi economica. Se vogliamo, invece, i trafficanti di droga approfittano dell'abbondanza di offerta del mercato per abbassare i prezzi, cioè per offrire cocaina o eroina a prezzi stracciati, proprio per cercare di invogliare i consumatori e far entrare nel mercato della droga nuove generazioni che poi, dipendendo dalla droga, gli assicurano per gli anni a venire dei facili guadagni.
Era Carlo Giovanardi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche famiglia, al contrasto delle tossicodipendenze e al servizio civile. Intervista di Amedeo Aiello. È partita la rassegna estiva bolognese La conquista della felicità. Si tratta di una serie di spettacoli volti a unire la comunità e la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, che da anni si occupa di stati vegetativi e post-vegetativi. Vediamo di cosa si tratta con Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, gli amici di Luca. De Nigris, presentiamo la Casa dei Risvegli, gli amici di Luca.
Beh, la Casa dei Risvegli Luca De Nigris è un centro pubblico dell'azienda USD di Bologna che ha questo incontro felice con un'associazione di volontariato. In questa struttura post-acuta noi cerchiamo di accompagnare la famiglia, di farla sentire in un luogo che è il suo luogo della vita, dove ci sono i suoi tempi, i suoi ritmi, però dandogli il massimo delle cure, delle terapie e anche della vicinanza sociale, che è una cosa molto importante di cui forse si parla poco.
Esistono strutture istituzionali che sostengono questo tipo di situazione, la situazione di una persona in coma?
Beh, le persone, diciamo, dopo la fase di coma a volte rischiano di andare in un reparto, di non sapere dove andare. In Italia esistono molte strutture di riabilitazione, molti centri che si occupano di questo. Diciamo che un centro come il nostro di Bologna, dove c'è la permanenza della famiglia e un percorso di cura sul sistema della persona, è una cosa abbastanza unica, ma noi vorremmo che fosse diffusa in altre parti d'Italia.
Come vive oggi una famiglia che ha un parente in stato di coma?
È una situazione molto difficile. Noi diciamo sempre che il coma è una malattia di sistema e tutta la famiglia che viene coinvolta in questo processo e tutta la famiglia va curata. Quindi non bastano soltanto i medici sanitari, ma ci vogliono altre professionalità che intervengono assieme alla famiglia stessa e al volontariato per accompagnare la persona, preferibilmente al domicilio.
Appuntamento con La conquista della felicità, di cosa si tratta?
Beh, La conquista della felicità è una manifestazione nell'ambito di Be Bologna Estate, è la quinta edizione. Noi cerchiamo sempre di creare un ponte tra questa struttura di riabilitazione e la città e lo facciamo attraverso iniziative varie che sono tra musica, teatro e cinema. Il prossimo appuntamento è domenica con questo documentario su Bottecchia fatto dalla regista Gloria De Antoni, ma c'è anche musica, teatro e c'è anche
chi era Bottecchia, De Nigris?
Bottecchia era un ciclista molto famoso tra gli anni 20 e che è stato il primo italiano a vincere il Tour de France e poi la sua morte è stata anche molto misteriosa. Infatti in questo documentario, attraverso molte testimonianze, tra cui quella di Gianni Mura, la Gloria De Antoni approfondisce un po' questo tema e cercando di far luce su quella che è stata la morte di questo grande ciclista del passato, però di cui molti ricordano. Le biciclette Bottecchia sono ormai un mito.
Quindi domenica il documentario Bottecchia, l'ultima pedalata, regia di Gloria De Antoni. Poi lunedì?
Beh, lunedì abbiamo il nostro gruppo teatrale Dopo di Nuovo. Ecco, questo è un gruppo teatrale a cui teniamo molto, sono i dimessi della Casa dei Risvegli Luca De Nigris che insieme ad altri operatori fanno teatro. Hanno fatto una performance che si chiama, è una performance molto importante che sto cercando di, è il titolo per la regia di Alessandra Cortese. Devo dire che le facce di queste ragazze sono anche in uno striscione nel centro di Bologna, proprio a testimoniare il fatto che bisogna farsi vedere ed essere insieme nella città con le persone cosiddette normali.
Per informazioni sugli amici di Luca e questi spettacoli?
Beh, il numero di telefono è 051 64 94 570, il sito www.amicidiluca.it.
De Nigris, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Era Fulvio De Nigris, direttore del Centro Studi per la Ricerca sul Coma, gli amici di Luca. Il Comune di Roma e la Regione hanno varato un piano caldo congiunto per non lasciar soli gli over 65 della nostra città. Varie iniziative, fra queste Pronto Nonno, il numero verde 800 147 741 per contattare un'equipe specializzata e ricevere aiuto. Poi c'è Angeli a Roma, con le oasi estive sia in città che al mare. E ancora servizi di assistenza e socializzazione e anche eventi e spettacoli nei grandi parchi di Roma. Queste iniziative sono state elaborate in collaborazione con le 5 ASL romane e la Protezione Civile, con il sostegno di associazioni come ACLI, Caritas, Libera Cittadinanza, Nuova Sair, Sant'Egidio e Unitalsi. Durante il weekend o la notte, quando non è reperibile il medico di famiglia, molti anziani soli si rivolgono al pronto soccorso, solo per avere un aiuto, un consiglio. Ad esempio, Alpertini, su 600-700 arrivi al giorno, solo il 15-20% è codice rosso. Questo numero verde aiuterà anche a sfoltire il pronto soccorso degli ospedali. Ricordiamo quindi questo numero verde, 800-147-741. Inoltre, per prenotare appuntamenti di cabaret dal 16 luglio a Villa Borghese, Parco del Pigneto, Caffarella, Villa Panfili, Parco delle Tre Fontane all'Eur e soggiorni nelle località termali e marittime al numero 06 44 61 141 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16. Si conclude qui, infatti, lo spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.